minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. I temi di oggi sono il viaggio in bicicletta di Mauro Talini, una persona affetta da diabete che fa parte dell'Associazione Internazionale Padre Colbe. Poi ci occuperemo di un concerto di Natale per le donne affette da endometriosi ed infine parleremo di raccolta differenziata. Ma prima di entrare in tema, alcune piccole buone notizie. Tutti a scuola di ambiente. In Guatemala, dal prossimo anno scolastico, marzo 2010, milioni di alunni delle scuole primarie avranno una nuova materia di studio, educazione ambientale. Lo ha annunciato il governo in occasione della conferenza di Copenaghen sui mutamenti climatici. L'albero di Natale ecosostenibile. Invece del tradizionale albero di Natale illuminato con energia da fonti fossili, quest'anno il municipio di Copenaghen ha allestito un albero alimentato a dinamo. Chi vuole vederlo illuminato deve pedalare su speciali biciclette che generano corrente. Come riporta Yes Life, l'utilizzo di questa tecnologia permetterà di risparmiare circa 9 tonnellate di CO2 nell'atmosfera. Una bici mille speranze, è questo il nome della campagna di solidarietà dell'Associazione Internazionale Padre Colbe volta a raccogliere fondi per la costruzione della Città della Speranza a Riacho Grande a San Paolo in Brasile. La campagna è legata ad una lunga pedalata di Mauro Talini, socio dell'associazione e affetto da diabete. Vediamo meglio di cosa si tratta con Suor Marta Graziani, missionaria dell'Immacolata Padre Colbe e presidente dell'Associazione Internazionale Padre Colbe Onlus. Suor Marta, benvenuta.
Sì, buongiorno, salve a tutti.
Prima di parlare della pedalata di Mauro Talini, ci ricorda di cosa si occupa esattamente l'associazione Padre Colbe?
Sì, l'associazione parte un pochino dal sostenere dei progetti di solidarietà internazionale dove le missionarie dell'Immacolata hanno i loro centri e stanno lavorando, e particolarmente in America Latina. I luoghi dove stiamo realizzando diversi progetti sono due in Bolivia, due in Brasile e due in Argentina. La finalità primaria sicuramente, ecco, la prenderei da questa frase: educazione e formazione sono valori al centro della persona umana. È necessario investire su questi valori per aprire opportunità e costituire azioni di sviluppo autosostenibili. Per cui un pochino tutte le varie realtà missionarie che abbiamo in America Latina hanno sicuramente come aspetto primario educazione e formazione, evangelizzazione e valori cristiani. E poi, dove è necessario, anche operiamo a livello sociale e a livello medico.
Dunque, Suor Marta, ci siamo sentite nel mese di giugno e lei ci aveva anticipato qualcosa del progetto che ora si sta realizzando. Parliamo della pedalata di solidarietà di Mauro Talini. Prima di vedere quando è partito e a che punto si trova, ci può raccontare dell'iniziativa Una Bici Mille Speranze?
Questo progetto, questo evento, questa iniziativa appunto nasce proprio per coniugare due obiettivi principali. E Mauro, con appunto questa sua condizione di vita che è insulinodipendente e che vuole dimostrare, perché Mauro ha già fatto diverse iniziative di pedalate solitarie, e quindi vuole dimostrare, veramente portare il messaggio al mondo che il diabete per lui non è un limite. E di conseguenza questa volta Mauro invece ha voluto mettere un nuovo valore, che è quello di portare appunto nel mondo anche questa sensibilizzazione per dire che anche la povertà, anche l'indigenza, se è vissuta in un certo modo, se è aiutata, appunto, non è un limite. Per cui l'iniziativa Una bici mille speranze parte proprio per raggiungere questi due obiettivi. Un messaggio particolare al mondo dove è importante non scoraggiarci di fronte alle malattie, ma nello stesso tempo è anche importante non perdersi e non scoraggiarci, appunto, di fronte alla povertà e all'indigenza.
Lei diceva prima, Mauro Talini è una persona affetta da diabete, a che stadio deve assumere insulina?
Anzi, proprio in questi giorni ci comunicava che nelle giornate più difficili si misura la sua glicemia 14-15 volte al giorno e deve fare dalle 4-5 volte deve usare l'insulina, per cui è uno stadio non gravissimo, ma sicuramente da tenere molto sotto controllo.
E ha facilità di trovarne in questi paesi?
In questo caso noi abbiamo portato l'insulina presso i nostri centri missionari, proprio perché di insulina ce ne sono di diversi tipi e lui si sente sicuro usando l'insulina che usa qui in Italia. Per cui presso i nostri 6 centri lui troverà scorta di insulina sufficiente per il suo viaggio.
Allora, quando è partito Mauro? A che punto si trova oggi?
Mauro è partito il 29 novembre qui dalla porta di Guglielmo Marconi di Bologna. Abbiamo svolto una bella cerimonia di saluto dove effettivamente sia le missionarie, soci, volontari, amici hanno manifestato il loro affetto e la loro stima per Mauro. È stato un momento molto molto bello, anche perché l'aeroporto stesso Guglielmo Marconi ci ha favorito in questo evento e di conseguenza il momento della partenza è stato davvero emozionante. È partito appunto il 29 sera, ha raggiunto La Paz, Bolivia, dove lì c'era anche l'ambasciatore boliviano ad accoglierlo più alcune missionarie, e il giorno dopo, nonostante le difficoltà dell'altura, perché La Paz si trova a quasi 4.000 metri di altezza, lui a parte è partito immediatamente in bici, arrivato in aeroporto è partito con la bici e ha raggiunto il luogo in cui quella sera avrebbe dormito e il giorno dopo ha cominciato la sua pedalata.
Sor Marta, in che direzione?
E dalla Paz avrebbe raggiunto Cochabamba, che è il primo centro missionario. È il primo centro missionario dove noi missionari appunto abbiamo questo centro di accoglienza e dove lavoriamo con la diocesi con una radio. Infatti appena Mauro ogni giorno ci fa avere notizie, infatti è possibile seguirlo anche attraverso un blog che lui stesso sta aggiornando, o meglio manda a noi delle informazioni e noi dopo lo teniamo aggiornato. E il 4 dicembre ci comunica che ha la prima missione centrata, proprio perché arriva a Cochabamba dopo aver effettuato 213 chilometri in un giorno. E là in effetti adesso il clima è molto, molto difficile sia per l'alta temperatura e per le forti piogge. Comunque, nonostante questo, ad oggi ha già raggiunto due missioni, perché dopo Cochabamba è sceso ulteriormente verso Santa Cruz e noi lì a Montero abbiamo il centro medico e anche lì è stato un momento molto molto bello, proprio perché lì c'era il console italiano in Bolivia, Dante Pucci, che ha fatto l'accoglienza a Mauro e poi l'esperienza più bella che Mauro ci racconta sono i bambini che dice che va ad accoglierli e va ad accogliere Mauro fuori dal centro con la loro biciclettina e poi accompagnano Mauro fino al nostro centro. E usa di queste espressioni che anche mi commuovono anche a distanza, sapendo un po' l'esperienza di Mauro, mi commuovono a distanza quando ci comunica espressioni di questo genere. Oggi è stata una giornata entusiasmante, nonostante appunto che dica la grande povertà che sta incontrando, dove sta alloggiando in letti di fortuna, è stato anche male, infatti a un certo giorno ci dice che da quel giorno mangerà soltanto cose in scatola perché ha avuto dei grossi problemi intestinali, per cui questo avrebbe poi provocato dei problemi anche per il suo viaggio.
E questa è una cosa normale da una parte, Suor Marta, quando si viaggia in paesi che ovviamente richiedono la non assunzione di cibi o acqua non imbottigliati o non chiusi, ecco.
Esatto. In questo momento Mauro deve tenere molto sotto controllo questo, proprio perché sta viaggiando presso delle situazioni veramente precarie. E leggo il suo comunicato sabato 12 dicembre, perché mi sembra veramente significativo, dove dice che ha raggiunto la strada tanto temuta, si trova esattamente a Pozzo del Tigre, che è un tratto di strada da Santa Cruz verso Corumbá, che sarebbe il confine con il Brasile, per cui adesso è in una strada che diceva tanto temuta. Ha piovuto tutto il giorno, ma la pioggia non è un problema, visto le alte temperature. Dopo 30 chilometri la strada è disconnessa, ma vado avanti. Già qua camion e automobili iniziano a fermarsi, ma io vado avanti. Poi comincia la strada terrosa e il fango e trovo i primi cartelli con scritto strada interrotta. Io decido comunque di andare avanti e dopo 30 chilometri mi trovo impantanato e non riesco più a proseguire. Mi soccorre un veterinario con la jeep, poi continuo a vedere autobus e camion impantanate e lui dice che arriva finalmente a questo paese, Pozzo del Tigre, e dove trova pernottamento in una stalla. La bici dice era irriconoscibile con tutto il fango, ma sono riuscito a lavarlo. Mentre scrivo, davanti a me maiali, cavalli e gallini. Dicono che domani non pioverà e la strada sarà disconnessa, ma migliore di oggi. Speriamo bene, l'avventura continua.
Suor Marta, qual è il prossimo obiettivo di Mauro e quando si prevede il suo arrivo?
Mauro ora appunto arriverà in Brasile, poi toccherà alle due missioni che abbiamo lì in Brasile, Campo Grande e poi San Paolo. Ecco, pensiamo che verso la fine di questo anno sia proprio lì a San Paolo, a Riacho Grande, dove un po' tutta questa avventura di Mauro vuole aiutarci a sostenere il progetto della Città della Speranza, appunto lì a Riacho Grande.
Ecco, ma come concretamente, come fa a raccogliere fondi durante questa sua pedalata?
Beh, qui noi in Italia siamo impegnati molto in una raccolta fondo attraverso diversi eventi, manifestazioni in diverse città d'Italia, anche appunto sabato sera io ero lì a Roma dove è stato fatto un concerto, domenica prossima qui a Borgo Nuovo, qui presso il nostro centro missionario, abbiamo la festa sotto l'albero, anche questo sarà un momento importante di raccolta fondi appunto attraverso questi eventi. Dal 1 gennaio stiamo preparando anche per l'SMS solidale.
Suor Marta, allora non ci resta che augurarle ovviamente un buon Natale e se parlando con Mauro, scrivendo a Mauro, può dire che lo pensiamo durante questa sua pedalata di solidarietà.
Ecco, sì, io credo che questa sia una delle cose che ha chiesto particolarmente Mauro. Mauro dice che non è preoccupato per la malattia, per le mete difficili che dovrà percorrere in solitaria e per sua espressa volontà, no? E dice che è accompagnato da Gesù, da Maria, dalla bici, dal diabete e quindi continua a chiedere tutto di accompagnarlo anche attraverso la preghiera. Mauro appunto terminerà il suo viaggio alla Terra del Fuoco verso la fine di febbraio. Spero che avremo ancora occasione appunto di aggiornare un po' il suo viaggio e comunque chi volesse seguirlo può anche seguirlo attraverso il sito maurotalini.it e il suo blog.
Suor Marta, grazie per essere stata con noi, grazie molte per quello che fa e ringrazi davvero Mauro per questa sua impresa.
Grazie, arrivederci, a presto.
Era Suor Marta Graziani, missionaria dell'Immacolata, Padre Colbe e presidente dell'Associazione Internazionale Padre Colbe Onlus. Sabato prossimo 19 dicembre avrà luogo presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma un concerto di Natale dedicato alle donne affette da endometriosi. Ce ne parla il professor Fiorenzo De Cicco, ginecologo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli ed esperto in chirurgia dell'endometriosi profonda. Professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Prima di parlare del concerto, ci può spiegare, professore, di quale patologia si tratta?
Oggi parliamo di endometriosi, ma è importante, più che parlare dell'eziopatogenesi di questa malattia, che è una malattia della donna, è importante parlare che cos'è che caratterizza questa malattia. Questa malattia è caratterizzata dal dolore pelvico. Il dolore pelvico è quel dolore che è continuo, è ingravescente e si verifica durante il flusso mestruale. Ed è un dolore che rende una qualità della vita non buona, un dolore che coinvolge la donna durante il periodo mestruale, che può determinare dei fastidi durante i rapporti, che può determinare dei fastidi alla defecazione. In altri termini, l'endometriosi è una localizzazione delle cellule che si trovano all'interno dell'utero con il flusso mestruale, migrano nell'addome ed è per meccanismi che ancora oggi non si conoscono, si localizzano o a livello dell'ovaio ed abbiamo la cosiddetta cisti endometriosica, oppure si localizzano a livello dell'intestino, della vescica, principalmente a livello della zona tra il retto e la vagina ed abbiamo la forma più severa di questa patologia. La cosa più importante è la prevenzione, è la cosa rilevante, inizia molto molto presto, basti considerare che il 70% delle adolescenti con dolore mestruale severo sono affette da endometriosi, quindi la prevenzione inizia già nel periodo adolescenziale e poi è importante anche da parte della donna cercare di riferire il dolore al proprio medico di fiducia.
Professore, si può intervenire con dei farmaci oppure bisogna intervenire per forza chirurgicamente?
Un concetto nuovo che abbiamo sviluppato e che attuiamo è quello del management dell'endometriosi e principalmente dell'endometriosi profonda step by step, cioè si può provare a valutare un trattamento medico, a valutare la risposta al trattamento medico e successivamente effettuare una terapia chirurgica.
Qual è lo scopo di questo concerto di sabato prossimo?
Questo è un momento particolare. La musica è qualcosa che è vita, che è amore, che è ritmo. Attraverso la musica noi vogliamo sviluppare l'informazione. E oggi è importante trasmettere queste informazioni scientifiche.
Era il professor Fiorenzo De Cicco, ginecologo del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, esperto in chirurgia dell'endometriosi profonda. Per informazioni sul concerto di Natale dedicato alle donne affette da questa patologia, ci si può rivolgere al numero 06 30 15 42 33. Federambiente, la Federazione Aziende Pubbliche di Igiene Ambientale, ha condotto tramite la Bain & Company un'analisi economica della raccolta differenziata in Italia. Ne parliamo con Daniele Fortini, presidente della Federazione. Fortini, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Analisi dei costi della raccolta differenziata, cosa significa?
Significa che per la prima volta nel nostro paese si è condotto uno studio per capire quanto costa agli italiani svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti con la finalità del riciclaggio delle materie che si raccolgono dalle strade, che sono materie adoperate appunto i rifiuti. Per la prima volta è un'indagine quindi che consente di capire come stanno andando le cose, quanto costa il servizio e soprattutto cosa c'è ancora da fare per migliorarlo.
Scusi, ma cosa significa che fare la raccolta differenziata costa di più che non farla? O si rientra poi delle spese al momento del riciclo?
Ecco, anche qui lo studio ci permette di togliere un po' di mito dalle raccolte differenziate. Vale a dire, le raccolte differenziate con la finalità di recuperare materia riciclabile è un obbligo che discende a tutti i paesi membri dell'Unione Europea dalle direttive che sono state approvate a Bruxelles e poi a Strasburgo. Questo con una finalità principale, la tutela dell'ambiente. I rifiuti quando vanno in discarica creano problemi di inquinamento, problemi di salute per l'habitat e quindi potenzialmente rischi per la salute umana. I rifiuti contengono materia riciclabile ed energia. L'Unione Europea dice che queste operazioni per recuperare materia ed energia devono essere assolutamente propedeutiche. La raccolta differenziata consente di separare i rifiuti alla sorgente, quindi nel momento in cui li raccogliamo dalle strade, dalle famiglie e dalle imprese, ed avviarli al ciclo virtuoso della valorizzazione. Questo servizio costa più di quanto non costi quello della raccolta indifferenziata dei rifiuti.
Quindi si fa solo per l'ambiente?
Certamente, perché dal punto di vista economico la raccolta differenziata costa di più. Ciò che si ottiene dalla vendita dei materiali alle imprese che lo riciclano consente di coprire i costi della raccolta soltanto nella misura del 60%. Quindi quel 40% in più di costo che vi è rispetto al servizio di raccolta degli indifferenziati è un costo che grava sulle famiglie e sui cittadini.
Come si comportano in Italia le imprese e le aziende dal punto di vista ambientale in generale?
Ma dobbiamo dire generalmente gli italiani hanno una responsabilità molto forte. I risultati che si è ottenuti nella raccolta differenziata e nel riciclaggio in soli 10 anni da quando esiste il decreto Ronchi sono strepitosi, nel senso che il nostro paese ormai supera il 35% di prodotti riciclati dai rifiuti e questo è un risultato che ci fa essere assolutamente in linea con l'Europa. Certo si può fare molto di più e soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno dove invece la raccolta differenziata e il riciclaggio stentano molto.
Quindi sono solo casi isolati quando sentiamo dire che delle imprese, delle società, delle fabbriche gettano liquidi nocivi, tossici nei fiumi?
Assolutamente sì, dobbiamo dire che sono questi comportamenti criminali ovviamente che la legge persegue penalmente e sono comportamenti a cui ricorrono soltanto uno sparuto numero di disgraziati. In realtà l'impresa italiana si comporta bene rispetto ai propri processi produttivi, è molto sorvegliata, i controlli sono numerosi e spesso efficaci e generalmente i rifiuti vengono consegnati al ciclo dello smaltimento o del riciclo con molta responsabilità.
Fortini, grazie per essere stato con noi, ovviamente le auguriamo buon Natale.
Grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
Era Daniele Fortini, presidente di Federambiente, sui costi della raccolta differenziata. Prima di concludere, un appuntamento con la solidarietà. Lunedì prossimo, 21 dicembre, al Teatro Sistina avrà luogo la seconda edizione della Notte dei Sorrisi, serata di beneficenza in favore di 2 progetti medici della Fondazione Operation Smile Italia, che da anni si occupa di bambini con malformazioni al volto. Andrà in scena la commedia musicale Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, scritta da Yaya Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Teatro Sistina, 21 dicembre alle ore 20:30. Per informazioni, prenotazioni e ritiro biglietti potete telefonare al numero 06 85 30 53 18 oppure scrivere a eventi@operationsmile.it. E questo è tutto per il sociale, la rubrica infatti termina qui. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.